Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora benvenuti alla puntata numero 50 di Full Gas. Siamo alla puntata numero 50, che non solo è numero tondo, ma segna anche il primo compleanno del nostro podcast. Un anno, quindi bravi tutti, tra poco leggeremo come si deve. Intanto io sono Fabrizio Monaco e qui accanto a me, come al solito,
c'è Paolo Senni. Ciao a tutti,
ben trovati. Allora, puntata numero 50. Diciamo che è il momento di festeggiare. Siamo, come dire, arrivati a un traguardo importante. Che sai che c'è una statistica che dice che gran parte dei podcast ha un ciclo di vita che dura meno di un anno, cioè c'è un tasso di mortalità nei podcast altissimo durante il primo anno. Invece noi siamo non solo sopravvissuti, ma lasciami dire che siamo anche, come
abbiamo già scavalcato,
ci stiamo anche espandendo. Quindi io prenderei un minuto per farci un applauso, scusate l'autocelebrazione, ma io un applauso ce lo farei. Bravi,
caspita,
tutti. Bravi tutti, bravi soprattutto chi collabora effettivamente, te Paolo, Carolina, e quindi questo è un bel traguardo,
insomma. grazie a te Fabrizio, che è un'esperienza comunque notevole, veramente notevole.
Soprattutto considerato che siamo partiti da zero. Ci siamo inventati tutto, andiamo a braccio qui, ogni sì, volta è una scoperta.
Ma sai, forse il bello è proprio quello, andare a braccio a volte rende.
Sì, direi almeno. Basta con l'altra celebrazione, perché poi insomma le cose sono belle finché durano il giusto. E quindi allora siamo nella puntata numero 50, abbiamo come al solito tantissimi argomenti di cui parlare e siamo in una settimana di pausa di Formula 1 e ci concediamo il tempo per riflettere su quello che è successo sul Gran Premio di Turchia e di argomenti che di argomenti ce ne ha forniti parecchi.
Sì. Sì.
Ma inizieremo con sentire un'intervista, secondo me molto importante, che ho realizzato con Roberto Lacorte. Perché ho invitato Roberto? Perché settimana scorsa c'è stata una gara molto importante di kart ad Adria, gara WSK, durante la quale diciamo il figlio di Roberto, Nicola, è rimasto coinvolto in un incidente veramente veramente molto brutto. Facciamo poi, sentiremo comunque da Roberto le condizioni anche di Nicola, non sono assolutamente preoccupanti, diciamo avrà un po' di tempo per poter recuperare sia fisicamente che psicologicamente. Ho già ribadito come dire in bocca al lupo tutta la redazione,
sì,
a Roberto, però insomma Roberto dal giorno dopo si è impegnato per migliorare la sicurezza nelle gare di karting, perché come lui stesso poi ci dirà probabilmente è la categoria più pericolosa di tutto il motorsport, perché
sì, è quella più scoperta, diciamo,
sostanzialmente. Quindi... sì, ne parleremo a breve. E subito dopo avremo Carolina Tedeschi, che come al solito ci farà fare un'immersione nel mondo della Formula 1, con tutto quello che è successo nel Gran Premio di Turchia, e anche con un occhio verso il resto del campionato. Mancano 7 gare, ci sono pochissimi punti tra Verstappen e Hamilton, quindi campionato finalmente aperto,
molto aperto, e meno male, erano anni che non si vedeva.
Sì. E, in finale di puntata, Paolo,
questa volta la storia ci riporterà un pochino più vicino, parleremo della Brown GP.
Okay, sì.
Una delle scuderie meteora, l'unica che è riuscita a vincere campionato mondiale piloti e campionato mondiale costruttori, sappiamo come,
sì.
Ma comunque è l'unica rimasta per ora tra le debuttanti,
sì, che poi è arrivata, ha vinto tutto e se n'è andata, o meglio ha cambiato nome, poi fondamentalmente
diciamo che ha lasciato un'eredità pesante,
sì, che eredità che poi ci portiamo dietro ancora oggi,
da più di un decennio,
sì, perché poi la matrice è quella, per
sì,
cui insomma
sì, decisamente.
Però va bene.
In questo ringrazio anche uno dei ragazzi della nostra chat, che Enrico, che ci ha suggerito.
Citiamolo anche perché Enrico è uno dei
attivissimo.
Nostri sostenitori più attivi. Anzi, lo ringraziamo, ci dà sempre tanti spunti.
Tanti spunti, tante idee, veramente grazie.
Ed è il primo poi a contribuire attivamente, poi a darci idee. Molto bene, molto bene. Allora, prima di iniziare io farei il nostro consueto excursus preliminare su quello che abbiamo visto al Gran Premio di Formula 1 della Turchia, perché al di là poi della classifica di chi è arrivato primo, chi è arrivato secondo, ho visto ho letto, soprattutto ho sentito delle questioni su argomenti un po' particolari, no? Tipo, perché la pista non si è asciugata? Ragazzi, non ha piovuto per praticamente tutto il Gran Premio. C'erano tutti i team che aspettavano di montare le gomme slick. Adesso si asciuga. Adesso... E invece non si è asciugata.
C'è anche chi ci ha provato.
Sì, c'è anche chi ci ha provato. Vettel ci ha provato. Che però non ho capito perché ha voluto montare le medie. Perché le medie?
Sì, infatti ha fatto una scelta veramente impensabile a livello di un pilota professionista.
Sì, che poi se vai a sentire in team radio, l'ingegnere gli ha chiesto: che ne pensi? Montiamo le slick. E lui subito: medie.
Cioè, credo che anche nel box siano rimasti un pochino sorpresi.
Oh, siccome il pilota poi è quello che sta in pista, quindi si rende perfettamente conto di quello che gli succede intorno e sotto la macchina. Probabilmente hanno avuto la sensazione: ok, diamogli retta.
Cioè,
poi...
un 4 volte campione del mondo.
Sì, sì. E invece, ovviamente, lasciatemi dire, ovviamente, la scelta si è rivelata sbagliata. Perché se la pista è poco più che umida, le slick possono anche funzionare, ma le medie non vedo come avrebbero potuto funzionare. Sarebbe stato utile che Vettel ce l'avesse detto, ma in realtà non
ancora credo che tutti si stiano chiedendo il perché di una scelta del genere.
È veramente andata a botta sicura.
Sì, ma è stato talmente netto nel team radio che tutti si aspettavano: beh, vabbè, allora a questo punto la pista migliora e tutti pronti e via.
Sì, ma infatti
invece no.
O lui ha visto delle cose che gli altri non hanno visto, ma se gli altri non le hanno viste, effettivamente è probabile che non c'erano queste cose. Come delle condizioni, non lo so, però comunque fatto sta che Vettel ci ha provato, l'hanno sorpassato in tanti.
Sì.
E poi, vabbè, insomma, abbiamo visto Leclerc che non tanto lui quanto va dal muretto, gli hanno
dal
detto
muretto.
Di continuare. ecco. Anche qua la polemica sulla strategia sbagliata Ferrari. Allora, siamo tutti bravi dal
dopo
divano. Sì. No, vabbè, ha sbagliato.
La
Ferrari sta cadendo in basso. Ma come fanno a fare certi errori? Allora, ragazzi, cioè, questa è questione di scelte.
Sì.
È questione di scelte.
Operate in millesimi di secondo.
Operate, sì, nel giro di veramente poco tempo. E tant'è vero che poi Ocon con quelle gomme è andato. È arrivato alla fine.
Sì,
è arrivato alla fine. Quindi la scelta in senso assoluto non era nemmeno sbagliata.
Assolutamente. Non c'era possibilità anche di tra l'altro, di fare altro. Per cui in quel momento comunque era giusto, probabilmente così.
Forse vado controcorrente, ma secondo me è giusto che ci abbiano provato. Ora, chi ha detto sì, vabbè, ma se si stessero giocando il mondiale, sì, probabilmente avrebbero fatto una scelta differente. In questo contesto, dove la Ferrari non si sta giocando niente tutto al più, il terzo posto con la McLaren, che ora ditemi se è un obiettivo, perché vuol dire, se definiamo il terzo posto un obiettivo, allora c'è veramente un allineamento verso il basso.
Sì. Totale.
Però, non giocandosi niente, secondo me era pensato, sai che ti dico, io ci provo.
No, ma è giusto. Anche secondo me è giusto così, nel senso che più di quello... in quel momento non si poteva fare, anche perché c'era una condizione di pista molto particolare, una pista che è stata addirittura abrasivata per cercare di renderla più aggrappante, bagnata, cioè è andato bene così.
No, ma infatti io sono, anche perché andare fino in fondo vuol dire che si erano resi conto che la pista non si sarebbe asciugata.
Sì, vero.
C'era una sola condizione possibile per adottare quel tipo di scelta. Erano sicuri che la pista non si sarebbe asciugata, e infatti non si è asciugata. La Ferrari, sappiamo benissimo che soffre problemi di graining, soffre problemi di usura alle gomme. Questo è stato il vero problema. Però sempre secondo me devono aver pensato che in quelle condizioni di bagnato probabilmente non avrebbe inciso più di tanto.
Anche perché non sono stati gli unici a subire quel problema, perché Hamilton che ha avuto praticamente lo stesso problema.
Certo.
E quindi bene o male era un qualcosa di comune un po' a tutti.
E poi l'altra situazione che ha riguardato un po' la Ferrari è il discorso sul nuovo motore.
Sì.
Dove sostanzialmente un po' tutti hanno detto bene, questo nuovo motore sta dando i suoi frutti. Io però sarei un po' cauto per un semplice motivo: la pista era bagnata.
Sì, comunque si è disputato un gran premio che non era un gran premio normale.
Sì, allora quando la pista è bagnata conta un po' meno la macchina, conta un po' più, anzi molto di più, il pilota.
Sì.
Il motore, quando è che possiamo dire che effettivamente abbiamo un riscontro sul motore? Sulle piste in cui il motore conta. Come ad esempio Monza, e sull'asciutto.
E soprattutto sull'asciutto.
Perché possiamo vedere la velocità massima sul rettilineo, possiamo vedere come la macchina è bilanciata, la trazione in uscita, possiamo vedere tutte cose che sul bagnato perdiamo i riferimenti. Quindi si percepisce che il motore Ferrari è migliorato, si percepisce.
Sì,
però non lo prenderei come ragione principale della chiamiamola ripresa Ferrari, che poi vedremo nei prossimi Gran Premi come si concretizzerà. Sul bagnato, ragazzi, sul bagnato contano i piloti, motivo per cui Schumacher vinse nel 96 con una Ferrari che era tutt'altro che competitiva a Barcellona, è venuto a piovere e ha vinto.
Esattamente.
Per cui è ovvio, chi conosce il motorsport, chi sa un po' le dinamiche della pista, sa perfettamente che poi sul bagnato esce fuori il pilota, la macchina conta un po' meno. Per cui anche lì, non lo so, qualche non voglio definirla polemica, però osservazione un po' troppo entusiastica.
Sì, vero. Poi, quello sì.
Poi magari ci sono cose che noi non sappiamo, perché noi da qua visibilità su quello che fa la Ferrari sul motore lo sappiamo soltanto rispetto alle dichiarazioni che vengono rese pubbliche. Non siamo dentro la Ferrari,
non pretendiamo quello, però perlomeno attenersi comunque ad un giusto equilibrio, attenersi a un moderato ottimismo, moderato, perché comunque qualche piccolo miglioramento c'è stato, però nel giusto.
Non abbiamo, secondo me, possibilità di valutarlo.
Certo.
Tutto qui il discorso.
Sì, non ci sono riscontri effettivi totali.
Per cui aspettiamo il prossimo Gran Premio sperando che non sia bagnato e sperando che questo incremento dal punto di vista della potenza sul motore Ferrari, che poi riguarda solamente la parte ibrida, perché la parte endotermica non si può toccare.
Effettivamente ormai quella è.
E quindi insomma, secondo me era giusto anche precisare questo, perché poi si fa presto a dire è arrivata la soluzione a tutti i mali del motore Ferrari, non la prenderei.
No, anche perché parlare di motore in senso lato, in senso generale, è un po' riduttivo, nel senso che bisogna anche analizzare cosa è migliorato.
Sì, certo.
Quindi,
certo,
giustamente, ancora c'è del lavoro. C'è
Io
del lavoro.
Vorrei anche spendere un paio di parole sulla gara di Giovinazzi.
Sì.
Perché io sono rimasto un po' sorpreso. Allora, confesso che io ho seguito la gara mentre tornavo dal Mugello, perché ero a seguire il campionato italiano Gran Turismo. E quando sono arrivato a casa l'ho voluta riguardare la gara, perché sì, già in macchina seguendola per radio c'era qualcosa che non mi tornava. Non so, sto per dire una cosa forte, ma a un certo punto mi è sembrato che a Giovinazzi gli abbiano sabotato la gara. L'hanno rallentato,
sì,
l'hanno rallentato. A un certo punto Raikkonen l'ha raggiunto, e quando l'ha raggiunto gli hanno detto fatti passare perché Raikkonen è più veloce.
Ma è una sensazione che è trapelata abbastanza chiaramente,
però
purtroppo,
ecco,
purtroppo.
Questo purtroppo non gioca a favore del rinnovo di Giovinazzi per l'anno prossimo, ma secondo me ormai le speranze sono veramente poche.
Vediamo, perché si apre forse un piccolo spiraglio con almeno per quello che se ne sente dire da Radio Box, con l'arrivo degli Andretti.
Ecco, questo è un altro discorso. Sembra che ci sia una trattativa, sì, già piuttosto avviata, però a quel punto bisogna vedere, perché qui il discorso è al momento la decisione, sì, è nelle mani di Vasseur, che ha carta bianca.
Sì, sì,
se
sì,
subentra Andretti, che succede? Questa carta bianca poi non sarà più così bianca?
No, perlomeno sarà ridotta.
Avrà meno carta
probabilmente.
Mi viene in mente una battuta di Totò famosissima, sì, ma insomma evitiamo.
Credo che sia venuta in mente a molti.
Esatto, probabilmente quella che sta pensando Giovinazzi
in questo momento. Anche però, perché gli Andretti porterebbero poi Horta, il ragazzo che ha vinto la Indy.
Sì.
E quindi anche lì è tutto un discorso da vedere.
Sì, ovviamente poi chi mette i soldi è giusto che decida chi far correre.
Esatto.
Però sinceramente per Giovinazzi la vedo un po' grigia,
è
la
un
situazione.
Po', sì, 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 è un po' critica,
perché se prima aveva un solo concorrente, che poteva essere Zhu, come si,
sì,
pronuncia, e adesso probabilmente non è più così,
non
si aggiungono
così
i concorrenti e ahimè.
E però, il supporto Ferrari, tra l'altro, viene un pochino meno.
Ecco, questa è un'altra cosa.
Sembra
questa è un'altra cosa che io non capisco. Cioè, la Ferrari,
sì,
dovrebbe no, non voglio dire alzare la voce, però dire scusa, ci sono anch'io.
Lì credo, non lo so, a sensazione, parlo solamente a sensazione, ma credo di aver intuito che la Ferrari non sia più molto orientata verso la Sauber Alfa Romeo, ma sia molto più orientata verso la Haas,
sì,
che tra l'altro, come abbiamo anche riportato poi nel nostro sito, ha aperto una piccola factory proprio lì a Maranello,
sì,
per cui cosa che invece non ha fatto l'Alfa Romeo né la Sauber. Per cui
sì, hanno un hub a Maranello, ha un hub a Maranello.
Sembrerebbe che il fatto della collaborazione americana sia un pochino più ben vista rispetto,
sì,
a quella che può essere la collaborazione con la Sauber.
E comunque Ferrari e McLaren sono lì, se la stanno battendo,
sì,
per il terzo posto.
Sì, sì,
sì. Mi verrebbe da definirla la guerra del nulla, perché poi
purtroppo,
cioè, purtroppo, già in Formula 1 nessuno si ricorda del secondo classificato, figuriamoci del terzo.
Sì, sì.
Poi conta solo vincere in Formula 1, come in tutti gli sport, conta solo vincere anche, insomma.
Sicuramente si ricorda chi vince.
Sì, sì, no, ma già il secondo, ma anche, che ti posso dire, forse la finale mondiale di calcio uno si ricorda, no?
Qualche secondo.
Qualche secondo posto qualcuno lo ricorda, però
sì, fondamentalmente è il primo quello che conta.
Direi proprio di sì. Allora, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Io prima di farvi sentire l'intervista con Roberto Lacorte, volevo darvi un pochino più di contesto su quello che è successo ad Adria, perché fondamentalmente c'è stato un incidente durante la gara WSK che vedeva impegnato tra gli altri il figlio di Roberto Lacorte, Nicola, e l'incidente è stato piuttosto brutto, perché a un certo punto, per dinamiche assolutamente di gara, Nicola ha perso il controllo del kart, è andato in testa coda e gli ha invaso la corsia opposta dove stavano transitando i primi, e quindi è successo che è stato investito in pieno. Purtroppo è stato inevitabile, come succede in questi casi, e la scena bruttissima è che purtroppo è rimasto a terra immobile, e sono arrivati i soccorsi, è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale, e tra poco Roberto poi ci darà ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Credo che abbia soltanto tra virgolette una frattura del bacino e poco altro, però il problema è che c'è un problema di sicurezza nel karting specifico, così come nelle moto. Ora, se andate a vedere il layout del circuito di Adria, c'è un punto dove queste due corsie sono molto vicine tra loro e la mancanza di una barriera in mezzo è stato determinante,
certo.
Però insomma, io adesso ve lo farei raccontare direttamente dalla voce di Roberto Lacorte, e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A più tardi.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
E amici di Full Gas, oggi è con grandissimo piacere che do il bentornato a uno degli ospiti più illustri veramente che abbiamo avuto qui sul nostro podcast. Sto parlando di Roberto Lacorte. Ciao Roberto, bentornato.
Ciao, grazie dell'opportunità di parlare.
Grazie, io ho chiesto il tuo intervento perché, come dire, ci sono stati degli eventi, ho visto alcuni titoli di cronaca riguardo una gara WSK e dei tuoi commenti che richiedono un po' di attenzione, e mi riferisco in particolare al bruttissimo incidente che è successo a tuo figlio Nicola durante una gara WSK ad Adria. E bruttissimo incidente, prima di tutto la prima domanda è: come sta Nicola?
Nicola è tornato a casa ieri sera, dopo una settimana di cure presso l'ospedale di Padova, dove hanno fatto un lavoro eccezionale. L'ospedale di Padova è un'eccellenza e abbiamo avuto insomma la fortuna di poter arrivare subito lì. Nicola ora deve passare un po' di tempo per recuperare le problematiche che sono emerse dall'incidente. Niente di recuperabile, ma insomma, bacino rotto e polmoni con delle lesioni, ci deve lavorare un po'.
Certo, per chi non avesse seguito la vicenda, ricordiamo, Nicola stava partecipando a una gara del WSK ad Adria. Fondamentalmente quello che è successo è che ha perso il controllo del kart, ha invaso la pista nel senso opposto, venendo il secondo settore, ed è stato, ahimè, travolto dai kart che sopraggiungevano, che poi è una dinamica probabilmente più pericolosa per quello che riguarda il kart, ma non solo, perché poi anche nelle moto è un tipo di incidente che ha provocato tragedie quest'anno. Ho letto delle tue dichiarazioni riguardo un impegno che hai in mente di avviare, un progetto che hai in mente di avviare per aumentare la sicurezza nel karting, ma credo in questo punto più in generale in tutto il motorsport. Volevo chiederti se hai già delle proposte in mente, se hai già inoltrato delle proposte e che riscontro stai avendo.
Sì, sto lavorando in maniera molto concreta e fattiva, cioè sono partito da un presupposto. Il problema del motorsport è che incontra tante situazioni che sono imprevedibili, no? Quindi è difficile riuscire a coprire tutte le questioni di sicurezza. Quando una di queste o più di una di queste questioni imprevedibili diventano invece conosciute come l'incidente di domenica scorsa, là dobbiamo immediatamente intervenire. Poi ci sono tante altre cose, cioè siamo davanti a uno sport, a una disciplina del motorsport che insieme al motociclismo è la più pericolosa, per ovvi motivi del mezzo con il quale i piloti hanno a che fare. I piloti, che stavolta si parla di bambini. C'è stata un'evoluzione così importante, tecnica, sui kart, che non è stata seguita in maniera corrispondente dall'ambiente nel quale si muovono, cioè le piste. I circuiti invece nell'ambito del motorsport, quindi automobili, formule, prototipi e GT, lavorano nell'ambito di un contesto che ha avuto un'evoluzione che si è mossa di pari passo e ancora non abbiamo finito, perché insomma purtroppo ancora degli incidenti importanti avvengono. E il kart no, il kart ha avuto una discrepanza tra l'evoluzione e il contesto in cui si muovono. Un dato per tutti che è abbastanza rilevante. La media chilometrica sul giro degli anni d'oro del kart, parlo dei 100, degli anni di Alonso, di Hamilton, di Button, lavorano con 2 chilometri orari in meno la media sul giro rispetto ai mini 60 attuali. E ho detto mini 60.
Sì.
Se andiamo a lavorare sull'OKJ, l'OK, tutte queste numeri si diventano ancora più significativi. Le piste però sono rimaste più o meno le stesse, quindi i kart chiaramente sono gli stessi, non c'è stato un adeguamento come è successo in motorsport con la struttura deformabile, la cellula deformabile che avvolge il pilota, l'alo, i sistemi per contenere lo sbattimento del casco, la testa, il lance, cioè abbiamo fatto delle fasce di Kevlar che avvolgono il pilota all'interno della laminazione di carbonio. Ci sono state fatte dei passi incredibili che hanno reso molto più sicuro l'ambito il kart è quello rimane.
Sì.
A questo punto cosa si può fare? Si deve intervenire subito dove si può intervenire, cioè i circuiti. E poi ci sono queste variabili che erano imponderabili, quello è il caso del kart che si accende a marcia indietro, perché Nicola, ricordiamo, ha invaso l'altra corsia per il fatto che non c'erano barriere che dividevano le corsie in un punto dove era veramente molto vicino e le traiettorie si incrociavano nel senso opposto, e si è acceso a marcia indietro gettandosi in maniera incontrollata dall'altra parte del circuito senza poter controllare. Quindi insomma era una cosa coincidenza, non è coincidenza, no, perché la barriera doveva esserci, però poi si è unita a questo fatto qua, quindi ha esaltato le lacune così forti. Quindi a questo punto, perché ho dichiarato in maniera forte l'impegno che hanno già sentito da tutte le parti, sia in FIA con Felipe Massa, che col quale mi sto interfacciando quasi giornalmente, in federazione in ACI e con l'USK, mi sto interfacciando perché mi sento responsabile, cioè se io in questo momento con quello che ho sofferto puoi immaginare cosa significa avere un figlio, certo, in certe condizioni, non mi muovessi affinché questo non succeda più, sarei un irresponsabile in più, perché poi sono anche un pilota che corre nelle serie maggiori e devo dare un esempio. Dall'altro, intorno a me ci sono piloti ancora più importanti di me, che si sono uniti a me e mi danno una forza incredibile, come Jarno Trulli, Luca Badoer, Riccardo Patrese, tutti sono... Nicola Larini mi ha scritto, sono con te se c'è bisogno. Cioè, effettivamente noi siamo un po' più consapevoli e siamo responsabili. Mi muoverò in maniera senza proprio riserve e senza tregua. Io ora mi offro come partner, mettendo a disposizione risorse, commitment diretto e tecnologia da parte di Cetera Racing. In questo momento mi devono vedere come una disponibilità, una risorsa da sfruttare. Come vedo inerzia e non cambia nulla, potrei diventare un grosso problema a chi non comprende questa realtà così complicata. Ripeto, si sta parlando di bambini. Quando uno di questi piloti si fa male, va in pediatria.
Sì.
E questo la dice tutta. Ha fatto veramente senso vedere mio figlio in pediatria.
Certo.
Pilota di OK, massima serie, del karting che va in pediatria, quindi dobbiamo agire velocemente e in maniera concreta. Mi sono preso un impegno con me stesso, con i genitori, che tanti genitori non sono così vicini come lo siamo noi, come lo sono io al motorsport, per motivi di non partecipazione a gare di automobilisti, che quindi non riescono a volte a percepirlo. Io come altri piloti, come ho detto poco fa, siamo perfettamente consapevoli, mi muoverò in maniera forte, ma non polemica,
certo.
In maniera lo diventerei nel caso in cui trovassi una ingiustificata inerzia.
Certo, certo. Roberto, io abbiamo più o meno la stessa età, probabilmente abbiamo un paio d'anni di differenza di età, ma io ricordo sempre nel motorsport tutti i miglioramenti lato sicurezza si sono avuti soltanto dopo eventi tragici. Non credi, non sei d'accordo con me nel dire che probabilmente bisogna cambiare atteggiamento, nel senso che non può essere tutto questo conseguenza di un incidente grave, più o meno grave o fatale addirittura. Bisogna prevenire lato sicurezza, non siete d'accordo su questo?
Io sono perfettamente d'accordo con te, ma io apprezzo, ammiro la tua visione così bella, ottimistica, così, però cioè, sono un po' un passo indietro per essere pratico. A volte non si risolvono le cose pur davanti all'evidenza. Quello che dici te è il master, l'ideale, no? Cioè riuscire a lavorare con commissioni fatte di esperti, fatte di piloti, commissioni operative, dare risorse obbligatorie alle commissioni di sicurezza, vedere i cambiamenti prima che succedano. Sì, questo è l'ideale, ma siccome si sta fermi anche davanti alle evidenze, perché non ci dimentichiamo che il sabato prima dell'incidente tre nini si sono cappottati, un ragazzino è andato, un altro bambino è andato all'ospedale, non se ne parla, cioè, non è successo niente,
sì.
Cioè non si è capito che i nini stanno correndo con delle coperture che sono troppo veloci, cioè devono, per ridurre il rischio sui nini, devono tornare indietro con le performance delle gomme. Quindi insomma, questo è un piccolo passo, poi ce ne sono tanti altri, però hai ragione, sono d'accordo con te, magari questo sarebbe l'ideale, però guarda, facciamo una cosa, intanto andiamo a risolvere le cose che sono evidenti,
sì.
Perché il mio timore è che la prossima gara si corra con le stesse condizioni, e ti assicuro che se io rivedo un'altra gara OKOKJ senza nessun cambiamento, è guerra.
Certo.
Ti assicuro che per me è, perché se non facessi veramente fino in fondo questo lavoro, sarei un irresponsabile.
Prima di salutarti, io però un commento volevo concedermi. Guardando il layout della pista di Adria, è abbastanza facilmente intuibile che in quel punto un kart, prendendo il controllo, può attraversare. Doveva essere uno dei pensieri base: mettiamo delle barriere lì, perché poi se andate a vedere, parlo con gli ascoltatori, se andate a vedere il layout del circuito, è un punto dove è veramente facile, perdendo il kart, andando in testa coda, ecco, io mi chiedo, al di là di quello che può essere l'evoluzione, l'innovazione, ma lì mettere due barriere era veramente qualcosa di, voglio dire, non ci volevano scienziati, sei d'accordo?
Io ti capisco, ma te stai guardando tutto con un'ottica molto più da piste di autovetture, da motorsport, diciamo, non di base come il kart. Ti assicuro che questa è una questione di cultura. Manca proprio la cultura così ferrea. Io corro nel WEC abbiamo il riferimento, a mio parere, mondiale della produzione in gara, che è Edoardo Freitas. È un direttore di gara di una fermezza, di una competenza rara, no? Che quando fa i briefing si vede che le fotografie e quello che racconta, lui è andato in pista e ha fatto anche delle modifiche. Di volta in volta torniamo sugli stessi circuiti di anno in anno e vediamo che c'è stato, da parte di Freitas, è stato indicato dei punti che devono essere modificati. Cioè c'è proprio un atteggiamento differente, c'è proprio una cultura differente. Cioè, sembra che il kart è un giocattolo e allora vabbè, lascia perdere, la barella non si mette, tanto sono kart. Sono carte che in certe piste vanno a 135 km orari,
sì.
Il bike a 135 con un ferro così, senza cinture, cellula e sistemi di attenuazione dell'impatto, è come, non lo so, è come sbattere ai tempi, non ti ricordi gli anni 70, i prototipi anni 70, certo. Formula 1, che erano di alluminio e si accartocciavano intorno, è uguale, è la stessa cosa,
certo.
Quindi te mi dici ti muovi così meravigliato, ma ti dico guarda, non c'è, allora non, cioè, per tanti è normale, e non deve, deve smettere questa, deve finire questa, questo atteggiamento così, no? Fatalista.
Certo.
È fatalista.
Assolutamente. Assolutamente. Roberto, noi ovviamente continueremo a seguirti sia in pista che fuori, e questo spazio è a tua disposizione quando vorrai, come dire, divulgare, far sentire la tua voce in questo senso, anche darci aggiornamenti, e noi ti supporteremo dovunque comunque potremo. Io ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto, e in bocca al lupo a te, in bocca al lupo a Nicola, sia per aspetti sportivi che per tutto, e mi permetterò poi di disturbarti in futuro per avere qualche tua opinione magari in ambito puramente agonistico.
Ma guarda, io prima di tutto non mi disturbi, poi sono io che ringrazio te, perché per fare quello che sto facendo io, siccome ho detto che sto parlando anche di cultura, serve divulgazione, serve forza,
sì.
Serve forza nell'allargare la consapevolezza, e opportunità come quelle che mi stai dando tu adesso sono preziose per quello che sto facendo, quindi sono io che ringrazio te.
Grazie, e in bocca al lupo per tutto, e a presto.
Ciao, a presto.
Grazie. E allora, questo era Roberto Lacorte, che insomma, come dicevo, ci vuole un evento avverso per sì, far rendere conto che i pericoli si corrono non solo nelle massime categorie, ma anche nei kart. Il dato che ha citato prima Roberto sulla velocità media di percorrenza, la velocità media sul giro dei kart è un dato veramente importante, perché se pensiamo ai pilotoni che sono cresciuti con kart che adesso sono notevolmente più lenti di quelli di
campioni
adesso,
campioni del mondo, sì.
Piloti che sono il top che c'è in questo momento in giro per il mondo. Ma allora, io da kartista amatoriale ti posso dire una cosa: quando sei sul kart pensi a tutto fuorché a farti male.
Sì,
non
è vero.
Non ci pensi proprio, non pensi che ci sia la minima possibilità di poterti far male.
Certo.
Mi è successo in un paio di occasioni di finire fuori pista, di andare contro le barriere senza fortunatamente farmi niente, però lì, nel momento in cui prendi la botta, devo dire che dici ah cavolo, però
comincia una consapevolezza diversa.
Poteva andar peggio,
sì.
Cominci ad avere una certa consapevolezza. Per cui,
nel caso poi dei bambini, immagino che sia molto più lieve questa consapevolezza, perché giustamente la loro età presuppone che non abbiano la nostra responsabilità, e quindi giustamente. Vanno tutelati maggiormente. Ulteriormente tutelati rispetto ai grandi, addirittura.
Certo, assolutamente sì, anche perché io li vedo i bambini in pista, vanno in pista con l'incoscienza del bambino.
Sì. Beh, te lo dico anche da padre che ha un figlio che fa uno sport non molto tranquillo.
Però insomma, il problema è stato, come dire, portato alla luce da Roberto, dai fatti che sono successi, ma è un problema che c'è sempre
che
stato. Ovviamente gli incidenti di kart sono sempre successi, ci sono sempre stati, ma come diceva giustamente anche Roberto, non vengono divulgati nel modo appropriato, non viene fatto niente poi per migliorare la sicurezza, viene fatto magari il minimo indispensabile.
Il minimo, e a volte anche sotto il minimo, forse.
Per cui,
purtroppo.
Sì, motorsport is dangerous, ma potremmo fare qualcosa per magari
renderlo un po' più vivibile.
Il tipo di incidente che è successo a Nicola è anche stata la causa nel motociclismo della morte di almeno due, se non tre piloti quest'anno, sto andando a memoria. E diciamo che anche lì, no?
Anche lì, è vero.
Si può fare qualcosa. Non partiamo dal presupposto che ma quello è l'incidente che non si può evitare. Adesso. Allora, mettiamoci tutti a tavolino, ragioniamo.
Ormai ci sono poi tecnologie, ci sono metodi di progettazione, c'è un po' di tutto.
Servono due cose: serve uno la volontà di farlo,
esatto.
E l'altra una cosa che si chiama brainstorming. Cioè, mettiamoci tutti intorno a un tavolo.
Vero.
e ognuno spara la prima stupidaggine che gli viene in mente, sì, mettiamo insieme tutte le stupidaggini, vedrai che qualcosa di sensato viene fuori,
esce sicuramente.
Non, io non voglio credere che non ci sia niente che si possa fare contro questo tipo di incidente tipico della pista,
sì,
che causa brutte esperienze ai piloti e alle famiglie.
Sì, veramente.
Non voglio pensare che non si possa fare niente.
No, 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 si è fatto per tanti altri sport, si è fatto in tanti modi per altre cose, e mi sembra giusto che anche lo sport automobilistico a tutti i livelli venga considerato uno sport e quindi debba essere tutelato nel modo in cui vengono tutelati gli sport.
Ma certo, ma certo, anche perché parlo in senso plurale maiestatis, però insomma sono stati fatti passi veramente enormi nel motorsport in generale, nell'automobilismo soprattutto,
sì,
per migliorare la sicurezza. Abbiamo fatto 30, ragazzi, facciamo 31
a questo punto,
e non vedo perché il kart deve rimanere indietro su questo discorso.
Sì, 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 sì.
Anche perché, ecco, come diceva giustamente Roberto, non sono giocattoli.
No.
Ma sai con quante persone io parlo che le chiamano le macchinette?
Sì.
Sai con quante persone? Sì. Ma non sono giocattoli, sono mezzi da competizione.
Sì. Comunque si parla di uno sport, quindi di una competizione a tutti i livelli.
No, ma poi hanno tutto quello che serve per provare l'esperienza di pista a certi livelli. Cioè, sono mezzi da competizione,
sì,
sono mezzi da corsa. Sì, sì, sì. E corrono, e come se corrono.
Corrono.
Comunque,
in bocca al lupo, Roberto.
In bocca al lupo, veramente. Ovviamente, come ho detto, lo seguiremo, perché poi questo è un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Quindi, nel caso in cui, anzi, diciamo, quando ci saranno degli sviluppi interessanti, sarò io stesso poi a invitare Roberto per parlarne, perché dare divulgazione per quello che possiamo fare, perché penso che questo è probabilmente uno degli argomenti, se non l'argomento, sì, più importante di cui si può parlare.
Sì, 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 è doveroso, veramente.
Molto bene, allora direi di tornare ad argomenti un pochino più frivoli.
Ok.
E dare la parola a Carolina per farci raccontare un po' quello che è successo nel Gran Premio di Turchia di Formula 1 della settimana scorsa, e con un'ottica anche poi al resto del campionato, perché mancano 7 gare, ragazzi. Io sono sempre lì sperando che finisca l'ultima curva,
come sempre è stato in passato, e molto meno spesso si è visto nel presente,
come ahimè siamo stati testimoni nel 2008, sì, quando Massa purtroppo ci ha rimesso il campionato,
sì, 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 sì,
per una curva,
per un soffio,
per una curva Massa ha perso il campionato per una curva, e vediamo quest'anno come finirà. Allora, Carolina Tedeschi, e tra poco ci ritroviamo per i commenti.
A più tardi.
The future is a hefty responsibility, and not one that we take lightly. But then, taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Ed eccoci qui, ragazzi, bentornati nel nostro reparto dedicato al post Gran Premio della Formula 1. Eravamo in Turchia. Gara anche qui sempre molto particolare all'Istanbul Park. L'anno scorso avevamo un asfalto molto scivoloso, quasi sembrava di correre sul ghiaccio. Quest'anno invece tanto grip, però un meteo un po' particolare, ibrido, diciamo, tra sole, pioggia, pista asciutta, pista un po' bagnata, che ha sicuramente messo e creato dei disagi e ai piloti e team. Un Gran Premio della Turchia che si è concluso con la prima posizione di Valtteri Bottas, secondo Max Verstappen e terzo Sergio Perez. Valtteri, devo dire la verità, non mi ha entusiasmato la sua gara, cioè non è che ha fatto delle brillate fuori dalla norma, però devo dire che ha fatto comunque un buon weekend, perché ha chiuso primo con un buonissimo passo è stato anche abbastanza forte e solido durante la partenza. Sapete che è uno dei suoi cruci principali, non riesce sempre ad avere quello spunto ideale per, invece ha portato dei buoni punti al team in ottica campionato costruttori, perché sapete la Mercedes ha comunque uno slancio in più rispetto alla Red Bull in quel campionato. Secondo Max Verstappen, che ha ottimizzato ancora una volta quello che poteva fare, se vediamo la conclusione in quinta posizione di Lewis Hamilton. Bravo soprattutto anche Sergio Perez, che si è messo lì in terza portando due piloti con la tuta bianca di una Red Bull celebrativa per la Honda. Sapete che dal 2022 lascerà la Formula 1, ci rimarrà ma in altre vesti, in collaborazione comunque con la powertrain della Red Bull. Sergio Perez bravo, perché ha fatto il lavoro che il secondo pilota davvero deve fare durante la stagione. Lui ha avuto degli alti e dei bassi, però questo weekend c'è stato, è stato solido e ha portato dei punti interessanti al team. Io voglio aprire un discorso importante per noi italiani e per i tifosi ferraristi della rossa. Rossa che ha fatto, se guardiamo il lavoro di Carlos Sainz, ha fatto una bellissima rimonta. Lui partiva in fondo alla griglia con Daniel Ricciardo per il cambio della Power Unit. La Power Unit ha cambiato Charles Leclerc invece a Sochi. E Sainz ha fatto una rimonta molto bella e interessante per me, perché è stato aggressivo, sorpassi guidati in curva, ma pulito. Con i suoi tempi, con i suoi ritmi, ha chiuso in ottava posizione, ahimè per un pit stop purtroppo anche lì di 8 secondi, male, bisogna migliorare in tal senso, in tal ottica. Però nota positiva è questo motore della rossa, che non solo fa ben sperare per il 2022, ma cercando di stare sul presente fa ben sperare su queste gare che rimangono nella bagarre che abbiamo direttamente con la McLaren. Charles Leclerc, io sposo completamente la scelta del team di tenerlo fuori, di tentare una strategia sicuramente più aggressiva rispetto agli altri. Abbiamo visto che alla fine della fiera poi tenere l'intermedia fino alla fine poteva essere un'opzione. Certo è che, come abbiamo visto con Ocon, i tempi poi sul passo gara erano davvero molto alti rispetto alla concorrenza. Però Leclerc, quando tutti gli altri iniziavano a rientrare, lui aveva davvero un passo buono con queste intermedie. Quindi capisco la scelta del team, hanno tentato, quando non hai quasi nulla da perdere è giusto fare questi tentativi. Charles poi che è rientrato, ha montato le intermedie e poi si è ritrovato col graining, quindi la gomma aveva bisogno di un tot giri per farla entrare nella finestra giusta, nel timing giusto, e poi quando la gomma era pronta la gara è finita, quindi c'è stata anche lui poca possibilità di tentare il podio che sarebbe sicuramente arrivato in condizioni diverse. Quindi questo è un fattore positivo che bisogna portare a casa da parte della Ferrari. Sicuramente Charles Leclerc rosicherà abbastanza, perché purtroppo non è la prima volta che durante la stagione 2021 si ritrova a guardare il podio e a non toccarlo. L'abbiamo visto a Monza, l'abbiamo visto a Baku in Spagna, quindi purtroppo c'è un po' questo alone nero che insegue Charles, ma ripeto, focalizziamoci sugli aspetti positivi. Andando a vedere invece quello che ha concluso Lewis Hamilton, beh, possiamo dire che poteva portare a casa molto di più, un bottino molto più colmo di punti rispetto a quello che è riuscito a fare. E qui non so se ci sono delle crepe nelle comunicazioni tra il pilota inglese e il muretto box, non sarebbe la prima volta durante questa stagione, quindi nel caso non mi stupirei. Sta di fatto che Lewis voleva chiaramente o rimanere fuori o rientrare e montare le gomme soft rosse, slick appunto, e tentare qualcosa anche qui di diverso, forse spinto dalla pressione, dalla sua esperienza, comunque da 7 volte campione del mondo, l'avrebbe tentate tutte. Invece l'hanno richiamato, e qui comprendo la Mercedes, per sicurezza. Meglio portare a casa in questo momento della stagione 1, 2, 3, 4, 5 punti piuttosto che 0. Hamilton tentava il colpaccio, forse, non lo so, sai, col senno del poi è anche complicato. Però voleva giocarsi una carta diversa, invece no, gli hanno montato le intermedie e lui è uscito e ha avuto lo stesso problema di Charles Leclerc. Poi quando ha finito la gara ha visto quello che ha fatto Con, ha detto scusate, fermi tutti, ma perché non abbiamo fatto come ha fatto Esteban? Ci sono state delle incomprensioni e una Mercedes sotto pressione, sicuramente per colpa di una Red Bull molto performante con un Max in ottima forma. Mancano sempre meno gare, il campionato si sta stringendo, Max Verstappen ha la leadership di 6 punti sul pilota inglese, bisogna iniziare a tirare fuori la perfezione, una perfezione storica della Mercedes nell'era ibrida, ma in questa stagione è venuta un pochettino a meno. Non so quello che pensate voi, ma secondo me ne è venuta un pochettino a meno. Ottica invece campionato costruttori per il terzo posto, un po' in bagarre con la rossa, una McLaren che anonima, anonimo Lando Norris che si conclude settimo, quindi porta punti, ma davvero niente di che. Invece un Daniel Ricciardo che si è incastrato nella midfield tredicesimo, quindi neanche a punti. Purtroppo Fernando Alonso si è dovuto un po' ricreare una situazione post sbaglio di Pierre Gasly, che ha preso 5 secondi di penalità. Fernando partiva sesto, ha concluso in sedicesima fuori dalla zona punti e poi ha fatto lo sbaglio su Schumacher, ha chiesto scusa compromettendo anche un pochettino la gara di Schumi nel limite del fattibile, perché poi Schumacher guida sempre un as. Fernando Alonso però sicuramente una Turchia da eliminare nei ricordi. Invece Esteban Ocon appenderà prima o poi questa gomma intermedia di un unico mega iper unico stint finale, e lui è riuscito a tenere queste intermedie, le ha portate estremamente al limite. Diciamo si è dovuto anche un po' baciare i gomiti perché non è stato sorpassato da Antonio Giovinazzi, causa anche qui team che ha sbagliato nelle comunicazioni a dirgli spingi perché davanti a Ocon non gli è stato detto, e Giovinazzi poteva tranquillamente entrare nella top 10, ma così non è stato purtroppo. Male malissimo anche la gara di Sebastian Vettel, purtroppo, perché lui ha scelto ad un certo punto di montare le gomme slick medie, ma non era assolutamente momento di slick, e è andato palesemente per campi e si è compromesso la gara da solo, ha detto è stata mia colpa, ho sbagliato io, volevo io tentare con le slick, e invece è stato un errore che ho pagato pienamente. Nota di menzione unica a Tsunoda per aver tenuto Lewis dietro per qualche giro, è stato bella lì la bagarre perché ha tirato fuori gli artigli, e do anche una menzione alle sue dichiarazioni post gara nel dire io tifo Verstappen, quindi voglio che vinca lui e per questo ho tenuto dietro Hamilton. Fate un po' delle dichiarazioni particolari. Yuki l'abbiamo conosciuto, lo conosciamo, è un giapponese fuori dal comune, ecco, non siamo abituati a queste... a queste personalità giapponesi così, di solito sono molto più lo dico educati, però ingessati, incravattati. Invece no, lui sì, ha una personalità sicuramente molto 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 particolare. E niente, con questo Gran Premio della Turchia dei lati positivi li abbiamo visti ancora una volta: gara bagnata, completamente smistato le carte in tavola, e questa Formula 1 più andiamo avanti più un grande punto interrogativo, non sappiamo come finirà realmente. Un Gran Premio lo vince la Red Bull, l'altro lo vince la Mercedes, quindi il gap è minimo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton là davanti. Io vi aspetto quindi settimana prossima per le ultime news, per andare ad analizzare insieme il Gran Premio invece dell'America ad Austin. Si correrà di notte per noi italiani, ovviamente, perché c'è il fuso orario, quindi vi aspetto settimana prossima con il nostro appuntamento, sempre qui, Full Gas, dedicato al mondo della Formula 1. Ciao!
Allora, Carolina ricordava che il prossimo Gran Premio è a Austin, sul Circuit of the Americas, che personalmente adoro.
Sì,
è uno dei miei circuiti preferiti.
Molto piacevole.
No, è bellissimo. Ci sono sali scendi, c'è il serpentone, quello iniziale dopo curva 1 che ricorda Suzuka.
La famosa partenza con la salita.
La partenza con la salita è fantastica. Sì. No, e tra l'altro lì non ti dà riferimenti, non sai bene dove staccare.
È particolare.
Sì. E poi il serpentone, poi c'è un altro lungo, due lunghi rettilinei, una parte un pochino più guidata, è veramente è molto variegato, ed è uno dei... L'unica pecca è che anche lì sentiremo parlare di track limits.
Purtroppo è una piaga che non riusciamo a togliere.
Siamo sempre là, non voglio affrontare di nuovo argomenti che abbiamo toccato già svariate volte.
Non giriamo il dito nella piaga.
No. Però insomma, sì, track limits ogni volta... Ma immagino pure il pilota, no? Che sì, a ogni giro
è frustrante.
Dirà, sono dentro, sono fuori. Quando hai la Gaia, vedi il punto di riferimento, sai,
cioè,
che è quello.
È quello.
Ma tanti piloti mi dicono: sai che una cosa, io adoro dove ci sono i muri, almeno so dove è il limite.
Lo vedo, è chiaro.
E che in effetti poi è difficilissimo trovare il limite su una pista dove c'è il muro, eh. È veramente, sì, veramente, sì, difficile, sì, perché lì questione di 2-3 centimetri in più o in meno. Con 2 centimetri in meno non fai il tempo, con 2 centimetri in più ti schianti.
Ti salta tutto.
Però vabbè, questi sono vecchi discorsi. E Formula 1 che ci sta regalando un campionato finalmente equilibrato, sì, ragazzi. Sì, non
almeno fra due, ma se non, già è qualcosa.
Sì, adesso uno dei difetti l'abbiamo recuperato. Il campionato è effettivamente equilibrato. Adesso, sì, se riusciamo a recuperare anche il fatto che qualche gara può essere noiosa, direi che abbiamo completato, no? Il nostro lavoro, ce, sì, ne possiamo andare, sì, tutti, sì, quanti, sì, a casa. Molto bene, molto bene. Oh, tra l'altro, io prima ho detto, sono stato al Mugello fine settimana scorso per seguire il campionato italiano Gran Turismo Sprint questa volta. E che io devo, ragazzi, devo fare ancora una volta i complimenti a Matteo Cressoni in equipaggio con Simon Mann, perché per il secondo anno consecutivo ha vinto il campionato con una gara spettacolare, anzi due gare spettacolari.
Un campione è un campione.
Sì, ma veramente, veramente la costanza ad altissimi livelli di Matteo Cressoni è impressionante. È impressionante. Tra l'altro, lui, come moltissimi altri piloti amici di Full Gas, li ritroveremo il 24 ottobre nell'ultimo round della European Le Mans Series a Portimão, per cui gara anche quella bellissima da seguire, e ha il vantaggio di essere trasmessa gratis in streaming.
In streaming.
Che non è poco.
Sì, sul canale YouTube della Le Mans Series,
sì, sì,
la troverete sicuramente.
Direi di sì. Allora Paolo, direi che è arrivato il momento di darti parola, sì, e andare ad ascoltare Vita, Morte e Miracoli della Bron GP.
Della Bron GP.
Soprattutto i miracoli.
Soprattutto i miracoli.
E poi ci ritroviamo per i saluti.
A più tardi.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Formula 1, la massima espressione degli sport automobilistici. La categoria che più di tutte rappresenta uno sforzo tecnologico di livello superiore. Un banco di prova in cui molti costruttori hanno voluto mostrare la propria abilità nella realizzazione di veicoli sempre più potenti e veloci, sfidandosi in una continua rincorsa contro il tempo, che ha segnato vittorie epiche e sconfitte cocenti in un susseguirsi di gare spettacolari. Ed in molti casi si è trattato di meteore, che hanno afferrato solo qualche vittoria, rimanendo ai margini della storia di questo sport, lontane dai grandi che ne hanno segnato i cicli sportivi, quali Ferrari, McLaren o Lotus. Ma c'è uno di questi marchi che, nonostante abbia attraversato velocemente il panorama della Formula 1, costituisce un unicum nella storia delle corse automobilistiche, soprattutto per i risultati raggiunti. È il team conosciuto come Brown GP, la squadra che, dopo aver vinto da debuttante i campionati del mondo piloti e costruttori nel 2009, caso unico nella storia della massima formula automobilistica, ha ceduto tutto il suo materiale alla Mercedes AMG, dando origine alla enorme mole di successi accumulati nell'arco di un decennio dall'equipe attualmente detentrice di alcuni dei record più esaltanti della storia della Formula 1. Quella della Brown GP è una storia molto particolare, la storia di un team nato quasi per scommessa, dalle ceneri del fallimento in Formula 1 di un altro grande marchio dell'automobilismo internazionale, che oggi, al contrario, riscuote un ottimo successo sui circuiti di tutto il mondo, la Honda Racing Formula 1 Team. Il colosso giapponese, infatti, dopo una permanenza di 3 anni in Formula 1, dal 2006 al 2009, deluso dalle proprie prestazioni in pista e sfinito dalla profonda crisi economica che aveva attanagliato in quegli anni il mondo dell'automobile, annuncia nel dicembre del 2008 il ritiro dalla Formula 1. Mettendo in vendita l'intero pacchetto di scuderia, progetto e vetture, con delle condizioni ben precise al migliore offerente. è un fulmine a ciel sereno che colpisce in pieno un po' tutta la massima categoria dell'automobilismo sportivo. Una scelta maturata anche nell'ottica di un cambiamento regolamentare con il quale, tra l'altro, viene permesso l'utilizzo facoltativo di un dispositivo per il recupero di energia in frenata, denominato allora KERS. Un'innovazione che, per la casa giapponese, avrebbe significato ulteriori spese di sviluppo economicamente insostenibili e che in seguito darà origine all'avvento dei motori turbo-ibridi nella Formula 1 dei giorni nostri. Quella della scuderia nipponica, in fase avanzata per lo sviluppo della vettura del 2009, è una decisione che costringe l'intero staff direttivo del team a decisioni drastiche, forse uniche nel loro genere, vista l'impostazione della Formula 1 moderna, in cui il successo in pista non può prescindere da una programmazione dettagliata, a volte sviluppata nell'arco di diversi anni, di preparazione tecnico-economica. E proprio all'interno di quello staff, primo fra tutti, il neo direttore tecnico Ross Brawn, che aveva lasciato nel 2006 la Ferrari del quinquennio d'oro 99-2004 e che dopo un anno sabbatico era rientrato alla fine del 2007 in Formula 1 per guidare il team Honda verso una possibile ricostruzione dopo gli insuccessi degli anni precedenti. Il tecnico inglese non si rassegna all'abbandono da parte della casa giapponese, che aveva, come accennato, già pronta una vettura per la stagione successiva e, a sorpresa, rileva il materiale messo in vendita dalla Honda, dando inizio il 6 marzo del 2009 al team che porterà il suo nome. Indiscrezioni provenienti dalla stessa casa giapponese in seguito chiariranno in questo senso uno degli aspetti che maggiormente lasciano stupiti di fronte alla nascita improvvisa di un nuovo team: il prezzo pagato da Ross Brawn per l'acquisizione dell'intero pacchetto, una cifra che ha dell'incredibile, ma che viene confermata sia dai vertici del marchio nipponico che dalla direzione della squadra. Stiamo parlando di una sterlina inglese. Un importo simbolico con cui la Honda Motor cede all'inizio del mese di marzo 2009, a pochi giorni dalla partenza del mondiale, la sua scuderia, ponendo come unica condizione che l'attività in Formula 1 prosegua. Il prezzo per i giapponesi non è un problema, ma innanzitutto non intendono vendere ad un gruppo concorrente, che possa smembrare l'organizzazione nell'ottica fondamentale di proteggere il posto di lavoro di centinaia di persone che in quegli anni hanno lavorato per loro. Una buona soluzione che permette a Ross Brawn ed al suo staff di sfruttare la possibilità di far correre una vettura ormai completa, la RA109, che la Honda avrebbe schierato in quella stagione. Un progetto decisamente innovativo sotto molti punti di vista, soprattutto in ambito aerodinamico. Occorre ricordare infatti che la FIA nel 2009, oltre alla novità regolamentare che riguardava l'utilizzo del KERS, aveva anche introdotto alcune variazioni aerodinamiche all'impostazione generale delle vetture, con l'intenzione di ridurre l'influenza delle appendici che sin dai primi anni 2000 erano proliferate sulle monoposto, rispetto al flusso d'aria che la vettura attraversava. Un fortissimo elemento di disturbo per l'esecuzione di sorpassi in piena velocità, che ancora oggi, alla luce delle modifiche che influenzeranno il regolamento 2022, si rivela centrale nella ricerca di una competizione tra le vetture. E per analizzare l'idea rivoluzionaria alla base della soluzione aerodinamica che fece la fortuna della Brawn GP, è utile fare cenno al metodo di realizzazione di una moderna vettura di Formula 1. La costruzione delle vetture prevede ancora oggi che sotto al pavimento della parte identificabile con l'abitacolo del pilota venga fissata una tavola di materiale legnoso necessaria per la verifica da parte dei commissari dell'altezza da terra. Tra questo elemento e l'effettivo piano di riferimento del fondo piatto, sottostante le pance ai lati del pilota, si forma un piccolo gradino dello spessore di pochi centimetri. Una delle regole, quella al punto 3.12.5, stabiliva che il piano orizzontale del gradino, cui è fissata la tavola, e il piano orizzontale di riferimento, il pavimento effettivo sottostante le pance, dovevano essere piatti e ininterrotti, senza fori o aperture che permettessero l'entrata d'aria verso il diffusore posteriore, ricreando così di nuovo l'effetto suolo. Una prescrizione rispettata sin quando un ingegnere giapponese della Honda si rese conto che il regolamento non diceva nulla sul bordo verticale di pochi centimetri dal piano del gradino al piano di riferimento. Una zona grigia del regolamento che i progettisti della Honda avevano sfruttato immediatamente. Aprendo un foro in quest'area, si sarebbe potuta infatti canalizzare l'aria sottostante la vettura verso un secondo diffusore soprastante il primo, aumentandone sostanzialmente l'altezza, limitata dal regolamento a 175 mm, e aggirando così la norma con vantaggi tutt'altro che trascurabili. La nuova vettura denominata BGP-001, si presenta ai test invernali proprio con questa soluzione. E a completare l'intero pacchetto contribuisce una motorizzazione di tutto rispetto, quella fornita dalla Mercedes, già campione del mondo l'anno precedente con Lewis Hamilton su McLaren, scelta da Brawn perché molto simile, nelle dimensioni, al motore Honda, previsto nel progetto originale della RA-109. Un insieme concreto e vincente che durante la trasferta precampionato di quell'anno delinea immediatamente un nuovo standard nei tempi sul giro del circuito di Barcellona. La Brawn GP, ultima arrivata del lotto, si piazza quasi per l'intera settimana di test davanti a tutti, arrivando addirittura ad abbassare di un secondo al giro la percorrenza delle altre vetture sul circuito spagnolo. Inutile dire che, oltre allo stupore dei due piloti della BGP-001, Jenson Button e Rubens Barrichello, per le prestazioni del mezzo a loro disposizione, si fa avanti anche una problematica reazione dei team avversari. In particolare Ferrari, McLaren e Red Bull, che avanzano dubbi, se vogliamo molto fondati, sulla regolarità del doppio diffusore escogitato da Brawn. E proprio per questo chiedono alla federazione di effettuare verifiche particolarmente approfondite sulla monoposto inglese, che ne dimostrino l'effettiva rispondenza ai regolamenti. Sono verifiche che, durante l'ideazione del progetto, Ross Brawn aveva già effettuato, esponendo l'idea del proprio doppio diffusore alla FIA e ricevendone l'approvazione dall'organo direttivo. Forse non perfettamente consapevole di quanto quella soluzione fosse al limite delle norme regolamentari emesse in precedenza. Risultato? Una sonora bocciatura del ricorso presentato dagli altri team e un inizio di stagione in piena regola per la Brawn GP, che nel frattempo era anche riuscita ad ottenere una sponsorizzazione stabile da parte della Virgin di Richard Branson, affiancata dall'azienda tessile britannica Henry Lloyd e dalla banca MIG Bank. Marchi che avevano in parte riempito la livrea bianca con bordi neri e gialli della nuova monoposto, oltre che le casse del team per l'intera stagione. L'operazione è già un successo. Il 26 marzo del 2009, all'esordio assoluto in campionato, Button coglie immediatamente la pole position, seguito da Rubens Barrichello, suo compagno di squadra, che completa la prima fila. Era dal 1970, anno in cui Jackie Stewart fece il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Canada con l'esordiente Tyrrell, che un team debuttante non occupava la posizione di testa della griglia, al suo primo Gran Premio. E curiosamente una continuità storica unisce le due scuderie britanniche. La Brawn è nata infatti dalle ceneri della Honda, a sua volta erede della Barr, nata nel 99 dall'acquisizione della struttura della Tyrrell. Un piccolo record che la Brawn GP riuscirà addirittura a superare, concludendo con una doppietta, tanto inaspettata quanto unica, la gara disputata la domenica. Singolare nella storia della Formula 1 proprio perché un team all'esordio assoluto mai era stato capace di portare a casa la pole position, chiudendo il giorno seguente con una doppietta in gara.
Jenson Button's a winner again, Brawn GP. Our winners on their first race appearance, and not only that, it's a 1-2 finish. Button from Barrichello, the smiles are on Ross Brawn. What a result, and history too.
Sensational job, Jenson, fantastic, well done, you deserve it.
Da questo momento in poi, anche gli sponsor cominciano a fare a gara per tappezzare la bianca carrozzeria della BGP-001. E come se non bastasse, il 15 aprile dello stesso anno il Tribunale Sportivo conferma definitivamente la regolarità della vettura inglese sino a quel momento posta sub iudice, aprendo di fatto alla neonata monoposto inglese le porte per la conquista del mondiale. Anche nella seconda gara del calendario, infatti a Sepang, in Malesia, Button conquista ancora la pole e porta a casa un'altra vittoria, stavolta sotto un diluvio incessante che esalta ancora di più le doti di tenuta della monoposto britannica. Una sequenza interrotta solo temporaneamente dalla Red Bull di Sebastian Vettel, vincitrice della terza prova del campionato, il Gran Premio di Cina, alla quale per tutta risposta arrivano in successione le vittorie in Bahrain, Spagna, Monte Carlo e Turchia, messe a segno da Button, che accumula punti preziosi in vista della conquista del titolo. L'incredibile progressione si interrompe però nella seconda parte del campionato, con la crescita prestazionale della Red Bull, che nelle rimanenti 10 gare conquista altre 5 vittorie dopo quella conseguita in Cina, insieme alla risalita della McLaren che con Lewis Hamilton riguadagna terreno, vincendo in Ungheria ed Abu Dhabi, oltre a far segnare 4 pole position. La Brawn GP però non si arrende e risponde con altre 2 vittorie a Valencia e a Monza, con Barrichello, mantenendo con Button un'eccellente regolarità di presenze in zona punti, confermata anche dal secondo posto del Gran Premio d'Italia e dal podio di Abu Dhabi. saranno gli ultimi podi della BGP 001. Sino alla fine della stagione, la scuderia di Brackley infatti non ottiene altre vittorie, soprattutto a causa del mancato sviluppo della vettura. La crescita delle scuderie rivali, che nel frattempo hanno fatto propri i segreti tecnici della BGP 001, hanno reso infatti meno schiacciante la superiorità della monoposto britannica. Ma i punti accumulati nella prima parte della stagione mettono Button al sicuro dai possibili attacchi in classifica di Vettel o Hamilton. Nonostante sia la Red Bull che la McLaren mettono a disposizione dei propri piloti vetture ormai in grado di competere ad armi pari con quelle del duo Brown GP. Nel Gran Premio di Singapore, Button e Barrichello chiudono al quinto e sesto posto, con l'inglese che non riesce ad accedere alla Q3 in qualifica. E già nel Gran Premio del Giappone, terz'ultimo appuntamento stagionale, le Brown vedono vicino il traguardo del Mondiale Costruttori. Ma c'è ancora da aspettare. I due piloti in tuta bianca non vanno infatti oltre il settimo e l'ottavo posto, permettendo così alla Red Bull, che ottiene la vittoria con Sebastian Vettel, di accorciare le distanze in entrambe le classifiche. La scommessa della scuderia britannica però si concretizza sempre di più, con la possibilità da parte di Jenson Button di conquistare il primo titolo mondiale piloti. Un traguardo per il quale si arriva al Gran Premio del Brasile, penultima gara del mondiale, con l'inglese in testa alla classifica. La corsa di San Paolo potrebbe diventare il momento della verità in cui aggiudicare i due titoli, quello piloti e quello costruttori. E proprio per questo la sfida in pista sarà ancora più difficile. Le contrarietà non mancano. Le qualifiche brasiliane sono pesantemente condizionate dalla forte pioggia e mentre nella Q1 vengono eliminati a sorpresa Sebastian Vettel e le due McLaren Mercedes, nella Q2 è la Brown GP del leader della classifica mondiale Jenson Button a dover subire lo stop, occupando al termine della sessione soltanto il 14° posto sulla griglia di partenza. Nonostante per il pilota britannico le cose non si mettano bene, le speranze della Brown GP restano comunque aperte. Fortunatamente la Q3 vede infatti un miglioramento delle condizioni meteo che permette a Rubens Barrichello di raggiungere di nuovo la pole position. Dopo un sabato di prove su pista bagnata, la gara della domenica si disputa interamente con l'asciutto e grazie a questo la Brown di Barrichello può sfruttare appieno la pole position con una buona partenza, rimanendo in testa sino al 21° giro. La competitività della Red Bull si mostra però immediatamente superiore, quando il brasiliano, costretto a rientrare per il cambio gomme, lascia la testa della gara a Mark Webber, compagno di squadra di Sebastian Vettel. L'australiano, infatti, accumula un notevole vantaggio sugli inseguitori che gli permette al termine di conquistare la vittoria. Sul podio salgono con lui Robert Kubica, secondo su BMW Sauber, e Lewis Hamilton, terzo su McLaren Mercedes. Il mondiale della Brown GP, nonostante nessuno dei piloti sia sul podio, è comunque salvo. Button termina infatti alla bandiera a scacchi con il quinto posto, sufficiente per festeggiare il suo primo e unico titolo mondiale, cantando a squarciagola We Are The Champions, in un team radio storico.
Get in there, Jensen. Fantastic. Well done. Mix one, pick up rubber. Awesome job. Unbelievable.
We are the champions, we are world champions, world champions.
E con l'ottavo posto di Barrichello, anche il titolo costruttori finisce nelle mani della Brown GP. La scommessa è vinta. La più giovane tra le scuderie di Formula 1 ha conquistato il primato, assicurandosi entrambi i trofei. È la prima volta nella storia della Formula 1 che un team debuttante fa sue entrambe le classifiche. Ed ancora oggi quello è un primato ineguagliato, a distanza di oltre un decennio. Conquistato con 15 podi su 17 gare, di cui 8 vittorie, 6 per Button e 2 per Barrichello, ottenendo così una percentuale del 47% ed oltre di vittorie sui gran premi disputati. Un risultato difficilmente ottenuto da altri in passato. Ma le aspirazioni della Brown GP terminano con l'exploit di quel 2009. I costi insostenibili della gestione di una scuderia di Formula 1 non permettono a Ross Brown e i suoi collaboratori di continuare la loro avventura anche nel 2010. Ed è così che il 16 novembre del 2009 viene ufficializzata la notizia che cambierà forse l'intera storia della Formula 1. Il costruttore tedesco Mercedes-Benz, fornitore del motore della Brown GP, in collaborazione con Abar Investment, ha acquistato il 75% della scuderia per 170 milioni di dollari. Come la leggendaria Fenice, la Brown GP ultima declinazione delle scuderie Honda, Barr e Tyrrell che l'avevano preceduta, rinasce dalle sue ceneri, come Team Mercedes GP, sempre con il genio di Ross Brawn al timone, in qualità di team principal. È l'inizio di un nuovo ciclo di questo sport che, dopo qualche anno di sviluppo, dal 2014 in poi, ha visto dominare gran parte delle gare dell'era turboibrida da parte della stella a tre punte, in una lunghissima sequenza di vittorie che ancora oggi continua a riscrivere i record e la storia della Formula 1.
E allora questo ci ricorda come le aree grigie, le zone grigie del regolamento sono quelle che ti fanno vincere i campionati.
I campionati del mondo.
E questo vale per tutti.
Sì,
vale
sì, per tutti. Vero, verissimo.
Perché poi la Formula 1 sappiamo benissimo che tu puoi avere il pilota più forte del mondo, ma se non hai la macchina... E tra l'altro anche Verstappen recentemente ha detto sì, ma con la Mercedes più o meno il 60% dei piloti in griglia vincerebbe il mondiale. C'è da chiedersi perché Bottas non l'abbia vinto a questo punto.
Ma lui ha parlato del 60%, infatti.
Lui è l'altro 40, fa parte dell'altro 40. Povero Bottas.
Povero
ogni volta. Magari l'anno prossimo Alfa Romeo fa una stagione di quelle.
Ah, speriamo.
Per Alfa soprattutto, che Alfa. Deve risollevarsi un pochino.
Sì, no? sì.
E va bene ragazzi, allora abbiamo detto tutto anche per questa settimana, è arrivato il momento di salutarci, la puntata numero 50 di Fugas termina qui, da Fabrizio Monaco,
da Paolo Senni,
arrivederci alla prossima settimana.
Ciao a tutti.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.